cliff. Seguite la questione del fiscal cliff, che è istruttiva, è il problema che c'ha il giovane Obama in questi giorni. L'uomo più potente del mondo, come si suole definire il Presidente degli Stati Uniti, in questi giorni c'è lo solito psicodramma che gli capita molto spesso il Presidente degli Stati Uniti, e cioè dover negoziare la sopravvivenza politica del suo governo con la controparte. Si trova con un Senato in maggioranza repubblicano e, scusate, con una Camera dei deputati, dei rappresentanti in maggioranza repubblicana, il Senato è democratico, comunque una delle due Camere è in grado di bloccargli le sue iniziative, e lui ha bisogno del consenso della Camera perché sta sforando il tetto di debito pubblico stabilito da legge. C'è una legge che stabilisce il massimo indebitamento del Paese, e se l'indebitamento viene sforato, il 1 gennaio scatta il fiscal cliff, cioè il precipizio, la scarpata fiscale. Ci sono delle leggi che diventano o operative o delle leggi che smettono di operare, e cioè sulla popolazione americana si precipita a valanga una serie di scatti automatici dei tagli di spesa e una serie di aumenti automatici di tasse, o meglio, viene sospesa degli sconti fiscali decisi dalla legislazione precedente. È un fatto automatico, e questo fatto automatico deriva da un accordo fatto l'altro anno, direi, o 2 anni fa, sempre quei repubblicani, che gli hanno consentito a Obama di aumentare il tetto di indebitamento soltanto a queste condizioni. Per cui praticamente ogni anno il Presidente degli Stati Uniti, per non restare impiccato, perché se scatta il fiscal cliff c'è il crollo dell'economia americana, non è una cosa da poco, e ci sono anche dei dati impressionanti raccolti di qua e là sulle conseguenze economiche e finanziarie, e lui, per evitare questa ghigliottina che viene giù automaticamente, deve raggiungere un accordo con i repubblicani. Questa è la durezza del sistema politico americano. Si sono combattuti fino all'altro giorno, una campagna elettorale dispendiosissima e feroce, senza risparmio di colpi. Dal giorno dopo uno dipende dall'altro. I democratici non sono in grado di sostenere il presidente, e il presidente non può decidere se non con l'accordo dei repubblicani. E voi capite che questa è la situazione. Notizia interessante, questa è comparsa e non comparsa sui giornali. Questa è bellissima, è troppo bella. C'è un manifesto per una stagione costituzionale, non lo voglio neanche leggere, firmato da Gustavo Zagrebelsky, che è un caro amico, una persona seria, è firmato da un bel pezzo dei nostri intellettuali costituzionalisti, no? Umberto Eco, Roberto Saviano, eccetera, ma non voglio leggere il mio manifesto. La cosa bellissima è la vignetta è geniale. È nella Costituzione la soluzione dei nostri problemi, dunque andate a costituirvi. L'ho trovato, un puro genio e pura poesia. No, c'è una cosa invece interessante che è passata un po' indifferente. E nella Valle d'Aosta è stato approvato il primo referendum propositivo. Riguarda il gasificatore, il titolo della stampa è Ambiente, la scelta della valle, le donne sconfiggono il gasificatore. Allora, che cosa è successo? È successo che la maggioranza dell'Union Val d'Otten con il centrodestra aveva pensato di risolvere il problema dei rifiuti attraverso un inceneritore, piro inceneritore, di quelle robe che scaldano, e che non piaceva molto all'opposizione e alla popolazione, che hanno attivato un istituto che c'è soltanto in Val d'Aosta, in provincia di Bolzano e in modo forse più attenuato in provincia di Trento, che è il referendum propositivo. Noi abbiamo diversi tipi di referendum, forse un giorno vi devo parlare di referendum, ma non è schedulato, chi lo sa. Posso sempre schedularlo magari, ma insomma vediamo come siamo messi coi tempi. No, devo stare qui, di referendum, non c'è traccia, però qui intorno qualcosa scaviamo perché è una cosa importante. Noi conosciamo alcuni tipi di referendum che sono esattamente tre: il referendum propositivo non è tra questi. C'è il referendum abrogativo, che è quello dell'articolo 75, per cui raccogliendo 500.000 firme si può proporre l'abrogazione di una legge o di una sua disposizione, ed è un istituto molto praticato, praticamente ogni anno si raccolgono un po' di firme e si propone un referendum, poi qualche volta la Corte Costituzionale dice è ammissibile, qualche volta dice che è inammissibile, perché tocca la Corte Costituzionale nel mese di gennaio di risolvere il problema dell'ammissibilità, e questo forse dovevo parlarvene qui, giudizi, tipologie delle sentenze, penso di aver immaginato là una casella. Poi c'è il referendum costituzionale, di cui vi ho già parlato, e cioè il referendum che può essere proposto su il testo di una riforma costituzionale quando questa venisse approvata con la sola maggioranza assoluta e non con la maggioranza dei due terzi, per cui si raccolgono le firme oppure lo propongono le regioni e i cittadini possono rispondere sì e no, e se rispondono no il referendum è bocciato. Il referendum costituzionale non ha un quorum, per cui si può andare a votare anche in pochissimi, l'importante è che passi che il referendum abbia, in sostanza vince chi prende più voti, non è che è importante, è che non importa quanti vanno a votare, mentre il referendum abrogativo in Italia c'ha il problema di avere un quorum del 50% dei voti, dei votanti, sì, nel senso che devono andare a votare almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Tanto è vero che da molti anni, da quando Craxi scoprì il trucchetto, chi è contrario al referendum dice alla gente andatevene al mare. Il referendum si vota di solito tra maggio e giugno, mesi molto belli del mare, e di conseguenza il movimento a favore del referendum dice andate a votare e votate sì, il movimento contrario dice ma non è perché andare a votare, statene a casa, perché così somma i voti contrari, potenzialmente contrari, agli astenuti che comunque non andrebbero a votare. E così sono stati impallinati tutti i referendum degli ultimi paio di decenni, salvo l'ultimo, che era quello sulla privatizzazione dell'acqua cosiddetta, anche se non era proprio così, che invece è riuscito a superare il quorum ed è stato approvato con il 90% dei voti. Chi era contrario semplicemente non è andato a votare. Poi c'è il referendum per il distacco di comuni, province, eccetera, che è un referendum consultivo di cui vi ho accennato, che sta negli articoli 132 e 133 della Costituzione, piccole cose. In Val d'Aosta e nelle province autonome si è introdotto un'ulteriore forma di referendum sconosciuta nel nostro ordinamento, che invece è molto di moda in certi stati, in certi comuni degli Stati Uniti, dove peraltro ha fatto semplicemente dei disastri, che è il referendum propositivo, cioè la gente va a votare un testo di legge, ma non per abrogarlo, per promuoverlo, e in Val d'Aosta, invece di bloccare con qualche strumento negativo la decisione della regione di fare questo gasificatore, si è fatta una proposta di legge per un metodo di sbaltimento a freddo dei rifiuti. Non l'impianto di incenerimento dei rifiuti voluto dal Consiglio regionale, ma uno smaltimento a freddo, cioè senza combustione, che è stato approvato con una valanga di sì. 94,2% di sì. Perché naturalmente quelli che erano per il no hanno detto non andate a votare. Questa è la brutta piega che hanno preso il referendum in Italia, che è molto brutta perché finisce con violare anche la segretezza del voto. Se io vado a votare il giorno del referendum e metto la mia urna dentro, al 94,2% sono uno che vota sì. Il voto è segreto. E allora se il governo, come è capitato con Craxi, o i partiti, o tutta una serie di altra gente, mi dice di non andare a votare, mi sta dicendo lasciate andare a votare solo chi vota sì, sperando che sia una minoranza. E questo, bene o male, è una corruzione del sistema e di uno dei principi. Ma la cosa incredibile è che questo referendum propositivo era già stato approvato in passato, tentato in passato, e non era passato perché richiede il 45% di quorum, meno della metà, che invece domenica è stato raggiunto. Cosa succede? Succede che entro 10 giorni il Presidente della Regione deve promulgare la legge. La legge non passa più per Consiglio. La legge è approvata per referendum. È un meccanismo unico, quasi unico, ed è la prima volta che scatta. E dal punto di vista istituzionale è molto importante. E a me lascia anche alcuni dubbi. Primo, perché pare che sia la Costituzione a dire chi fa le leggi e si attribuisce il potere legislativo al Consiglio regionale, mi sembra strano che ci sia una legge che lo attribuisca al popolo. Uno può dire, ma è la democrazia? Ma la democrazia, dice l'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione, e la Costituzione non prevede il referendum propositivo, prevede che la funzione legislativa sia svolta allo Stato del Parlamento e nelle regioni dal Consiglio regionale, cioè tramite il canale della rappresentanza. E non è che più democrazia diretta sia più rispetto della sovranità del popolo. A me questa storiella non me la raccontano. La democrazia diretta è una bellissima cosa, quando si vince, quando si perde è una bruttissima cosa, nel senso che in un sistema complesso, ora la Val d'Aosta ha 100.000 abitanti, per cui è meno di un cantone svizzero, può anche funzionare una cosa del genere, ma se una cosa del genere applichiamo a un sistema un po' più complesso, come può essere una grande regione o può essere la Repubblica Italiana, io incomincio a rinnovare il passaporto, perché non c'è niente di peggio delle leggi votate in piazza. In America, in alcune città, si approva il bilancio con referendum e alcuni stati prevedono il referendum sulla tassazione. La California si è fatta fuori con un referendum. È stata la distruzione dello Stato sociale nello Stato americano che aveva più Stato sociale. E si è fatta fuori stabilendo per referendum un limite alla tassazione. Immaginate se noi domani potessimo andare a votare un referendum che dice che la tassazione in Italia non può superare il 30% del reddito. Attualmente è 40%, preferisco non pensarci perché devo pagare questi giorni, insomma un 43%, per cui io ci guadagnerei. Voterei sì, e ci guadagnerei un sacco di soldi, mi farei delle vacanze di Natale felice invece di pagare decine di migliaia di tasse. E voi capite che questo è il discorso di Pinocchio, no? Pinocchio, vuoi pagare le tasse, ma che sei scemo? per cui battiamo un bel referendum e mettiamo un tetto. D'altra parte, se voi foste un bel gruppo industriale, non so, Microsoft, Apple, e doveste investire dei soldi, preferireste investirli nel votare un deputato o votare un referendum che metta un tetto alle tasse che paga il vostro gruppo? È chiaro, è ovvio. E infatti tutta l'industria è favorevolissima a un referendum propositivo o un referendum sulla tassazione, perché si investe in campagna elettorale e si persuade i cretini, che fanno parte del popolo massicciamente, perché se no non saremmo governati dai cretini. I cretini sono eletti dai cretini. In un paese dove i cretini sono in maggioranza, il governo rappresenta i cretini. Cosa c'è di strano? È la dura regola della democrazia. Ma se noi ai cretini diciamo vota la felicità di tutti, la tassa per nessuno, i cretini votano così. E io metto denaro dentro in un canale di rappresentanza diretta, di propaganda diretta, per una votazione diretta, e quel denaro mi frutta dei soldi, perché dopodiché non pago più le tasse all'infinito. Allora ve lo segnalo perché nessuno nota questa cosa, ma questo è nella storia italiana il primo referendum propositivo che passa. E quindi entro 10 giorni il presidente della giunta della Val d'Aosta dovrà fare la legge. Però ha anche detto: vabbè, io faccio la legge, tanto dopodiché mi pare che vanno anche loro a elezione, e quindi sarà un problema del prossimo consiglio decidere come si viene a capo di tutto questo. È vero che vanno a votazione nel prossimo anno? Tempi tecnici, mi dispiace, no, qui non mi dice nulla, forse l'ho letto su un altro giornale, perché tra l'altro voi sapete che si discute molto in questi giorni del, eccolo qua, adesso sta finendo il mandato dell'attuale maggioranza, sarà un problema che finirà sul tavolo della prossima legislatura, che vuol dire che vanno a votare anche loro nel 2013. Si sta molto discutendo dell'election day. Voi sapete che c'è stata una cosa di cui adesso vi voglio parlare. Sì, ci sono anche altre cose, ma di questo mi preme molto parlarvi. Del cosiddetto election day, che è un problema che ci trascineremo. Che cos'è tecnicamente l'election day? Espressione ridicola, presa naturalmente da bravi provinciali, dalla lingua inglese. Il prossimo anno questa università di provincia avrà 10 corsi in inglese, per cui voi studenti italiani potrete andare a seguire un corso di inglese, che so io. C'è anche un corso di diritto costituzionale. Io rifiuto di fare queste bacianate perché non sono così provinciale. Non avere problemi, se ci fossero degli studenti inglesi o che parlano bene l'inglese in maggioranza, non avrei esitazione a fare un corso in inglese, ma non capisco perché dovrei farlo qui un corso di inglese, per essere un po' meno provinciale, ma mi facciano il piacere. L'election day è una soluzione istituzionale per cui si concentra in un'unica data più elezioni. Questo perché se si manda la gente a votare un'unica volta si risparmiano dei soldi, ovvio. Qualche volta si è fatto, qualche volta non si è fatto. E chi lo decide? Questo è il problema. Il problema è che l'elezione decide il governo, è un suo potere, sempre che si vada a votare senza scadenza anticipata della legislatura. La legislatura finisce un certo giorno e il governo può convocare comizi elettorali non prima di 75 giorni dalla scadenza della legislatura. E questa è una partita. Elezioni politiche di Camera e Senato. Le elezioni amministrative nei comuni sono decise dal governo, che quindi può concentrarle con quelle politiche. le decisioni e le elezioni legislative nelle regioni, in alcune regioni sono decise dal governo, in altre no, perché alcune regioni hanno fatto la loro legge elettorale, altre invece non l'hanno fatta e si applica la legge elettorale dello Stato. Sono stati sciolti, come forse vi è giunta notizia, il Consiglio regionale della Lazio, per cui la Polverini, tornata in televisione, stava così bene in Consiglio regionale, potevamo tenerla là. Si è sciolto anticipatamente per dimissione del Presidente il Consiglio regionale Lombardia, è stato sciolto per sentenza del giudice che ha annullato le precedenti elezioni il Consiglio regionale del Molise, ma vanno a rinnovo fisiologico il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e a quanto pare quello della Val d'Aosta, ma di questi due non si è parlato questi giorni. Allora l'ipotesi è che si faccia tutto questo lo stesso giorno in cui si voteranno, alcuni comuni ci sono sempre, e le elezioni politiche. Solo che c'è un problema, che per decidere le elezioni politiche bisogna aspettare la naturale scadenza della legislatura. Oppure si sciolgono anticipatamente le Camere. Allora questo è un meccanismo che dobbiamo capire. Quello che ci dice la Costituzione è il poco essenziale che serve a creare alcune garanzie. E ci dice, articolo 61, le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti Camere. La prima riunione, eccetera. Finché non sono riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti. E questa è la prorogatio, la normale prorogatio degli ordini e degli organi, per evitare interruzione nella continuità dell'azione dei pubblici poteri. Gli organi, quando scaduti, sono in un regime di prorogatio finché non si sedia l'organo nuovo, per cui le Camere sono insediate fino al giorno in cui non si sediano le Camere nuove. Il governo poi continua a esercitare l'ordinaria amministrazione, che è un regime di prorogatio, fino a quando non venga nominato e giuri il nuovo governo. Questo è un principio che riguarda tutti gli organi costituzionali, salvo la Corte Costituzionale. La prorogazione è una cosa diversa dalla proroga. La proroga invece può essere stabilita con legge e soltanto in caso di guerra. Le Camere sono prorogate perché il territorio patrio è occupato dal vile invasore, non si possono fare elezioni e allora con legge si prorogano le Camere in funzione, in attesa che il sacro suolo sia liberato e si possano celebrare le nuove elezioni. Questo è un regime eccezionale di proroga, mentre la prorogazione è un regime ordinario. Allora la Costituzione ci dice le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. Entro, che non significa che non si possono fare 50 giorni prima, 30 giorni prima, eccetera. È la legge ordinaria che dice che i comizi elettorali sono convocati 45 giorni prima delle elezioni, ma è la legge ordinaria a dirlo. Per cui se le elezioni sono in un giorno, in base alla legge, i comizi elettorali vanno convocati 45 giorni e in base alla Costituzione le elezioni devono svolgersi entro 70 giorni dalla scadenza delle Camere. Quello che preoccupa la Costituzione non è che si voti troppo presto, è che resti il Paese con le Camere in stato di prorogatio chissà quanto tempo. Problemino. Il centrodestra ha fatto quattro conti e, disattendendo la sua precedente opinione, ha detto: ah, bisogna assolutamente fare l'election day, cioè concentrare le elezioni, perché se no costa troppo. L'ultima volta aveva fatto l'opposto, ma non ha importanza. Per il resto, centrosinistra ha detto: oh, questa è prerogativa del capo dello Stato, facendo capire che loro preferirebbero votare in date diverse, rovesciando il ragionamento che avevamo fatto l'altra volta, perché naturalmente qui il pensiero è: che cosa mi conviene? Indubbiamente, se il centrodestra va a votare presto in Lazio e in Lombardia, credo che prenderà due voti, quelli dei candidati, perché sono il momento in cui non hanno fatto una bellissima figura e quindi temono una sconfitta clamorosa, ed essere sconfitti alle regionali poi crea un'aspettativa maggiore di essere sconfitti alle elezioni dopo, per cui si cerca di dire: bene, probabilmente subiremo una sconfitta, cerchiamo di votare il più tardi possibile e in modo concentrato, in modo che non ci sia un effetto di eco. Non so quanto questi calcoli siano fondati, non so quale staff di politologi si è messo a lavorare su questa ipotesi, ma l'hanno molto sostenuto dicendo: sarebbe un colpo di Stato votare in date diverse, eccetera. Il centro-sinistra non mi pare avere poi molto violentemente opposto, però il problema è questo: lo Stato può, il governo può decidere che si vota il 10 marzo nelle regioni su cui si applica la legge regionale, la legge statale, in cui è il governo a decidere. Per esempio, mi pare che in Friuli Venezia Giulia ci sia una legge Friuli Venezia Giulia e che quindi non spetta il governo decidere che giorno si vota in Friuli Venezia Giulia. E hanno deciso il 10 marzo. Contemporaneamente il Presidente della Repubblica, che spesso fa degli atti inediti, ha svolto una procedura per decidere che si voterebbe nelle regioni il 10 marzo. E questa è la stessa procedura che si usa, che è prescritta dalla Costituzione, per sciogliere le Camere. Dice l'articolo 88: il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche solo una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi mesi della legislatura. Allora, qui ci sono un po' di cose che vi devo spiegare. Primo, il potere di sciogliere le Camere è imputato al Presidente della Repubblica, per cui c'è un decreto del Presidente della Repubblica che decreta appunto lo scioglimento delle Camere. C'è un procedimento per cui il Presidente deve sentire i Presidenti delle Camere e stop, se vuole sentire altri lo faccia pure, ma deve sentire i Presidenti delle Camere. Questo è un parere obbligatorio ma non vincolante, nel senso che anche se le Camere dicono che sono, i Presidenti dicono che sono contrari allo scioglimento, il Presidente può sciogliere. Capitò parecchi anni fa che il Presidente della Camera, Nil Deiotti, desse parere contrario allo scioglimento, ma il Presidente ha sciolto lo stesso le Camere. L'unico che può impedire al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere è il Governo, perché l'atto, il decreto di scioglimento, come tutti i decreti del Capo dello Stato, deve essere controfirmato dal Ministro proponente, che toglie la responsabilità del Capo dello Stato, tutti gli atti del Capo dello Stato, tutti. Nei pessimi manuali si dice: salvo gli atti personalissimi, per esempio le dimissioni. Questo è, secondo me, è il concettualismo che ha bucato il soffitto e partito a volo d'uccello. Le dimissioni come sono il suicidio. Il suicidio deve essere controfirmato. Il Presidente decide di dimettersi, lascia le letterine di dimissioni e parte con la sua 600 multipla per migliori fortune. E chi glielo può impedire? Nessuno. No? È ovvio. Per cui pensare che l'atto di dimissioni, che poi crea che la situazione per cui il presidente non è più presidente, debba essere controfirmato, vorrebbe dire che potrebbe essere anche non controfirmato e il presidente viene tenuto lì decorazieri, prigioniero. Stai lì e fai il tuo dovere. Cioè, tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati. Si è posto il problema se debbono essere controfirmate anche le dichiarazioni orali. Il problema della controfirma, che è una firma, è firmare uno che parla è difficile. Ma la questione è stata posta dalla mente sottile dei costituzionalisti della precedente generazione, Carlo Esposito, per questo motivo. Diceva Carlo Esposito, sconfessato poi della prassi, che il governo è sempre responsabile di ciò che fa il presidente, anche quando il presidente parla. È come se il governo lo avesse controfirmato, si assume la responsabilità. E nel caso in cui il capo dello Stato dicesse delle cose che spiacciono il governo deve prendere le distanze. Ed è quello che è successo in Italia molti anni fa, presidenza Gronchi, che se ne andò in America a fare dei discorsi, e il governo De Gasperi, se ben ricordo, fece un comunicato stampa in cui prendeva le distanze del presidente, come dire, oh, stai attento. Certo non è una controfirma, ma l'idea è che comunque, visto che il capo dello Stato è irresponsabile e soprattutto è irresponsabile non penalmente, perché lì è responsabile per attentati propri, ma lo è politicamente, chi risponde il Parlamento per quello che fa, dice e compie il capo dello Stato è sempre e comunque il governo. Bene. Allora, il capo dello Stato non può sciogliere contro la volontà del governo. Il governo può bloccarlo con la controfirma. Può essere che il governo non voglia dimettersi mentre le Camere vogliono sciogliersi, e allora lo strumento è semplice, basta che le Camere gli tolgano la fiducia. Di fronte alle Camere che ti sfiduciano, tu, Presidente del governo, devi dimetterti. Non dai le dimissioni? Beh, questo sarebbe un atto grave, perché giuridicamente è tenuto a dimettersi, però deve dare le dimissioni. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà le dimissioni, si dice che il Capo dello Stato può tranquillamente nominare il nuovo governo e il nuovo governo assume i poteri e arresta il governo precedente. Lo caccia fuori da Palazzo Chigi e lo sbatte nel primo carcere sulla strada che trova. Il meccanismo funziona così. Sono tre organi, Parlamento, le due Camere, Presidente della Repubblica e il Governo. Il Presidente della Repubblica, d'accordo col Governo, scioglie le Camere. Il Presidente della Repubblica, d'accordo con le Camere, sfiducia il governo, le Camere, e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo governo. Così funziona il sistema. Tre organi, due volontà coese. Ci potrebbe essere il caso del governo che vuole lo scioglimento delle Camere, delle Camere che vogliono sciogliersi e il Presidente che non vuole scioglierle, ma questo è un caso che non si è mai posto, non si è mai configurato, e penso che la soluzione sia soltanto quella di mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica. Lo strumento c'è, è uno strumento tremendo, l'impeachment, che è uno strumento penale, ma è uno strumento che fa parte del sistema. L'impeachment nasce in Inghilterra come procedimento penale a carico del re. Carlo I è stato messo sotto l'accusa, impeachment, e giudicato dal Parlamento, e tagliato la testa. L'impeachment si è trasformato progressivamente in un voto di sfiducia. Quando il capo dello Stato ha smesso di governare e tra il capo dello Stato e l'amministrazione si è inserito il governo è diventato il tassello che stava tra il Presidente della Repubblica e il Parlamento, per cui il governo rispondeva alle Camere, aveva la fiducia delle Camere, se no il Parlamento non gli dava i voti, e di conseguenza il Capo dello Stato ha smesso di avere una responsabilità, la responsabilità si è assunta il governo. Notate che lo Statuto Albertino, che rappresenta uno stadio molto immaturo della formazione di uno Stato costituzionale, diceva che il re nomina e revoca i suoi ministri e non parlava di rapporto di fiducia. Cioè l'idea era ancora che il potere esecutivo stava in capo al re e i ministri erano suoi fiduciari. Questa è la forma di governo americana. Non c'è il re, c'è il Presidente della Repubblica, ma in America è così. Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i suoi collaboratori, sottosegretari, e non c'è un rapporto di fiducia tra il governo e il Parlamento. Sarebbe il problema di trattare il fiscal cliff e come uscirne. Vedete, l'America ha fotografato uno stadio di evoluzione di una forma parlamentare e l'ha bloccato in forme che sono rimaste solo lì, in questo modo così pietroso. Da noi si sono evolute nel senso che Carlo Alberto, dopo aver provato a nominare un po' di generali presidenti del governo, ha capito che se il generale non aveva la fiducia nelle Camere, non gli approvavano il bilancio, non gli lasciavano fare la guerra, comprarsi nuovi cavalli, cambiare la divisa sua, quella con tutti i galloni. E di conseguenza ha cominciato a dire: chi è che può avere buon rapporto con il Parlamento nel mio regno? E uno ha alzato la mano ed era Cavour. E Cavour ha cominciato a introdurre in Italia l'idea molto precisa che il Parlamento vota la fiducia al governo e il governo funziona solo se c'è la fiducia delle Camere. Per cui si è creato un doppio legame: il re che nomina il governo e può revocarlo, è un Parlamento che dà la fiducia al governo e può revocarla, e questo ha transitato in una forma di governo parlamentare, come la nostra. Per cui l'impeachment è rimasta una figura penale, come lo era in origine in Inghilterra e come lo è ancora adesso negli Stati Uniti. Il Presidente della Repubblica non può essere cacciato se non con un processo penale, un impeachment. È quello che hanno rischiato Nixon, e si è messo per questo, e Clinton, che però ha resistito e vinto. Ok, allora il Presidente della Repubblica scioglie le Camere con il consenso del governo, ma non può farlo nel semestre bianco. Si chiama così i 6 mesi prima della scadenza del Presidente. Il nostro Presidente scade, se non sbaglio, il 15 maggio. Con rapido conto, questo vuol dire che dal 15 dicembre siamo nel semestre bianco, ma nel 91 è stata introdotta un'altra norma che vuole risolvere il caso di, cioè un'espressione usata di, non è incasinamento, non mi pare che sia questa la forma, di ingorgo istituzionale, e cioè il caso in cui scadano insieme le Camere e il Presidente. Perché è un bel problema questo. Chi nasce prima, l'uovo o la gallina? Visto che il Presidente lo nomina il Parlamento, ma il governo lo nomina il Presidente, e il governo deve avere la fiducia delle Camere. Le Camere vengono sciolte dal Presidente e i comizi elettorali sono convocati dal Presidente. Il governo fissa la data di elezioni. Bel problema, no? È il problema che c'è Napolitano adesso. Lui vorrebbe non essere lui a dare l'incarico del governo al prossimo governo, dicono i giornalisti, non so quanto, secondo me gli piacerebbe invece. E quindi pensa che sarebbe bello che ci fosse un nuovo Presidente della Repubblica, anche perché un nuovo Presidente della Repubblica ha l'autorità per i prossimi 7 anni di fare il suo mestiere. È brutto che sia il Presidente della Repubblica a dire: bene, ti nomino Presidente del Consiglio, ciao, e adesso esco dal mio ruolo. Non è carino. D'altra parte è anche brutto pensare che sia questo Parlamento a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, anzi questo non lo vuole nessuno, salvo uno, due e basta. A parte Berlusconi eletta, credo che nessuno lo voglia in questo momento, che sia questo Presidente, questo Parlamento a eleggere il nuovo Presidente. Capite come siamo ben avvolti dentro a un ingranaggio inceppato? Nel 91 si è introdotta questa deroga, per cui in caso di ingorgo istituzionale e non scatta la regola dei 6 mesi, per cui il Presidente può sciogliere anticipatamente le Camere ed è considerato un classico esempio di scioglimento tecnico. Scioglimento tecnico che non è scioglimento perché è crollato la maggioranza, ma è uno scioglimento per superare problemi di questo tipo. Era capitato nel 2001, governo Giuliano Amato aveva sciolto con una settimana o 15 giorni di anticipo. Il vero motivo era questo, che il candidato a perdere per centrosinistra, era già chiaro che perdeva, era Rutelli. Rutelli era il sindaco di Roma e non si era dimesso in tempo. Il sindaco di una città non può candidarsi alle elezioni se non si dimette 6 mesi prima. Siccome lui aveva da gestire il giubileo del 2000, non si era dimesso e di conseguenza hanno anticipato lo scioglimento delle Camere, perché nel caso dello scioglimento anticipato non scatta la regola dei 6 mesi, ovviamente non è che può prevedere 6 mesi prima che sciolgono anticipatamente le Camere, ma se le sciolgono per una settimana prima, questo è chiaramente una truffa delle regole. In quelle elezioni siamo andati con 2 leader, entrambi ineleggibili, Rutelli perché non si era dimesso e Berlusconi perché era concessionario dello Stato, che non concessionario televisivo, nel senso che aveva occupato le concessioni televisive. Entrambi i casi per cui c'è l'ineleggibilità e si è messa una copertina su questo stato di fatto in base al principio della legalità. Capite com'è difficile la vita in questo paese, soprattutto per un costituzionalista. Per fortuna che la vita è altrove. Allora, noi siamo di fronte a questo fatto che il capo dello Stato ha rilasciato alcune dichiarazioni. E ha detto, c'è un impegno improrogabile, improcrastinabile, inevitabile, inaggirabile, eccetera, in tutto quello che volete, che è l'approvazione del bilancio e della legge di stabilità, che deve essere approvata entro il 31 dicembre, che sia il 30 o il 29, non importa, di solito è in quei giorni lì. Se no scatta l'esercizio provvisorio, non ce lo possiamo permettere. Poi ha detto un'altra cosa, l'altra esigenza, ma non è così improcrastinabile, inevitabile, eccetera, è che si modifichi la legge elettorale, perché il Porcellum fa veramente schifo. Fa schifo per 2 motivi principali, di cui uno è serio, e cioè che dà un premio di maggioranza enorme a qualsiasi partito prenda un voto più degli altri, per cui uno vince le elezioni perché ha avuto 23% di voti, mentre Grillo ne ha avuto 22,9, dice ho vinto, bam, scatti al 55% dei seggi da Camera. Questo non si è mai visto neanche sulla Luna. Però questo è il Porcellum, è stato fatto apposta perché piaceva in quel momento. La Corte Costituzionale, dichiarando inammissibile il referendum sulla legge elettorale, ha messo lì un obiter dictum, una frasina in cui si dice sarebbe discutibile la legittimità di un meccanismo di premio di maggioranza non legato a un certo successo della lista premiata. Questo è il punto di forza che hanno le forze di centrodestra più UDC, che poi è sempre centrodestra mi pare, più Lega, che è sempre centrodestra, sì, che altro c'è? Rutelli, che è sempre centrodestra, più o meno insomma, sempre il centro e il centrodestra, per sostenere la tesi che bisogna togliere il premio di maggioranza, comunque se no alzare a una soglia, già vi dicevo, che dovrebbe essere il 42,5% dei voti, se no non scatta il premio di maggioranza. Naturalmente al centrosinistra, che ambisce ad arrivare primo ma non raggiungerà mai una simile soglia, soprattutto se non si mette a lavorare seriamente per le elezioni, è chiaro che questo vuol dire non avere la maggioranza. Per cui questo è un conflitto talmente chiaro che è impossibile risolverlo se non dandosi botte in testa. Cioè, c'è chi vince e chi perde. Possono mettersi d'accordo? È veramente difficile. Uno butta la monetina, viene testa e dice: bene, chi ha la testa, chi ha croce, decidiamolo, mettiamoci d'accordo. Non è possibile, e ovviamente non è possibile. I sistemi elettorali hanno questa caratteristica ed è per questo che non possono essere modificati a fine legislatura, quando tutto è uguale. Allora il capo dello Stato ha provato a insistere. L'altra questione che deve essere che è imputata al Porcellum è di non consentire di scegliersi i deputati. Però questa è una mezza corbelleria. Primo, perché è una decisione del popolo sovrano. Quando nel 92 o 93, con una serie di referendum, il popolo sovrano ha abrogato a quella legge del finanziamento pubblico dei partiti e b la espressione del voto di preferenze, ha scelto due cose che in qualche modo dovrebbero rilevare. Insomma, il popolo sovrano ha detto: noi non vogliamo che ci sia il sistema delle preferenze, vi ho già spiegato perché, e cioè della tendenza che il sistema delle preferenze aveva alla corruzione. Vi ho già parlato del normografo? Sì, il normografo con cui si scriveva il nome del candidato con una calligrafia sempre uguale, così si potevano contare le schede e dicevano: sono 54, tu mi hai promesso 55 preferenze. Oppure l'altro sistema erano le stringhe dei numeri. Tu vota quel partito, i candidati 3, 12 e 28. E con questa stringa, e con conseguenza io posso controllare quante schede hanno la stringa e ti verso i relativi soldi. E il sistema delle preferenze è un sistema che fa aumentare moltissimo i costi elettorali, perché costringe i deputati non a fare campagna per il partito, ma per se stessi, e crea questi meccanismi di compravendita dei voti, per cui il popolo sovrano, con maggioranze oceaniche intorno al 90%, ha detto: cancelliamole. Per cui è anche difficile trovare una giustificazione politica dell'enorme urgenza di reintrodurre le preferenze. Il problema è che attualmente noi abbiamo un premio di maggioranza che scatta su un listino fissato dal candidato presidente, cioè dal segretario dei partiti. Per cui è gente che viene nominata, indubbiamente viene nominata e non eletta. Ed è questo, è uno scandalo, perché può essere che siano 100-150 deputati che vengono nominati perché sono messi sul listino del presidente, del candidato presidente. Ma è questo l'aberrante del sistema elettorale. Si sta andando verso un sistema proporzionale che già di per sé è abbastanza aberrante, con premio di maggioranza, introducendo le preferenze non si risolvono tutti i problemi, si crea qualche problema in più probabilmente. Allora, il capo dello Stato ha molto premuto e adesso sembra, nell'ultima dichiarazione, staccare le due cose, cioè la legge di bilancio, la legge di stabilità è un must che non si discute, la riforma è auspicabile. In mezzo c'è stata una dichiarazione di Mario Monti, mentre viaggiava in qualche paese esotico, che ha detto: io, secondo i miei tecnici, è tecnicamente possibile anche che il governo provveda con decreto legge alla modifica della legge elettorale. Io domenica, per fare un esercizio di emodialisi, di depurarmi il fegato, ho scritto un pezzetto che si intitola in risposta a un mio giovane collega, bello questo giovane collega, che diceva che se può fa, e ha detto: questo si chiama trastullarsi quel colpo di Stato. C'è un governo che a fine legislatura modifica con decreto legge, in violazione della legge tra l'altro, per la legge di Rovieta, la legge 400, dice no in legge elettorale. La Corte Costituzionale ha detto: quello non è il divieto sta in Costituzione, articolo 72, che dice riserva l'assemblea per le leggi elettorali, ha detto la Corte, allora un governo che a fine legislatura cambia con decreto legge il cuore della legge elettorale, cioè come si trasformano i voti in seggi, fa un colpo di Stato, non c'è altri termini. È una cosa, una gravità inaudita, che solo in un paese di gelatai e pulcinelle può passare come una cosa, parliamone. Questo articolo finirà dicendo c'è un rischio che magari non venga convertito in tempo, e allora questo può pesare sulla campagna elettorale. Certo, se poi accendi anche i carri armati pesano ancora di più sulla campagna elettorale. Bevuto il cervello totalmente. Spero che qualcuno le abbia spiegato queste cose al Presidente della Repubblica, perché che il Presidente della Repubblica caldeggi una cosa del genere sarebbe di una gravità cosmica. Ovviamente tutto è lontano dalla mia fantasia, a meno che il giovane napolitano abbia voglia di fare un colpo di Stato, non mi pare proprio la persona giusta, una persona così ragionevole, c'ha 80 passa anni, è uno che ha la Repubblica nel cuore, è una persona seria, per cui non vorrei che avesse qualche cattivo consigliere, perché questi in Italia si sprecano e stanno tutti a Roma. Allora, qual è il problema? 10 marzo meno 75 giorni cosa fa? 10 marzo, 28 febbraio fanno 48, 48 più 31 gennaio, 48, 79. Quindi questo vuol dire che per votare il 10 marzo basta arrivare al 4 gennaio, 79 più o meno, sì, ci siamo, no? 4-5 gennaio. Dal 4-5 gennaio in poi si potrebbero sciogliere le Camere fino a 45 giorni prima, fate il conto e avete la finestra in cui si può sciogliere le Camere. Ma la cosa allucinante, a mio avviso, che vi dà l'idea di come le forme siano ormai abbastanza saltate, è che il Presidente della Repubblica ovviamente non ha sciolto le Camere adesso, non è che ha consultato il Presidente delle Camere per sciogliere le Camere, perché non lo può fare. Se sciogliesse le Camere adesso non si voterebbe il 10 marzo, perché bisogna aspettare almeno il 4 gennaio, 70 giorni prima, 70-75, quanti sono? L'articolo 88, no, era l'articolo 61 che cosa sto dicendo, 70 giorni, sì, l'ho letto prima, era 70, per cui non può adesso fare sentire i Presidenti delle Camere preparare un decreto che poi emanerà appena il 5 gennaio, non avrebbe senso, né ha senso pensare che per sciogliere, per indire le elezioni nelle regioni, senta i presidenti della Camera e del Senato, perché anche questo non ha senso. Per cui un segnale, siamo nella Repubblica dei segnali costituzionali. Il Presidente della Repubblica, dicendo 10 marzo, sta dicendo le elezioni per le regioni si possono fissare il 10 marzo. Ma siccome io ho dato luogo a questo procedimento, sappiate che siamo pronti a sciogliere anche le Camere, per cui il centrodestra non smetta di rompere, perché gli abbiamo garantito l'election day che cadrà il 10 di marzo. Di tutto virtuale. D'altra parte non so se voi vi ricordate come è stato nominato Monti, anche quello è stato, io allora ero all'estero, per cui lo sentivo con gli occhi sbarrati, e si sapeva che Monti sarebbe stato nominato e si sapeva che Silvio Berlusconi ci avrebbe lasciato soli dimettendosi, e perché aveva avuto un voto contro, tra l'altro sul rendiconto del bilancio, e lì, applicando la Bibbia, doveva dare la dimissione. E la ritualità è stata che prima delle dimissioni di Berlusconi Napolitano convocasse Monti per nominarlo senatore a vita. Allora, il Presidente della Repubblica può nominare 5 senatori a vita. Credo che ci siano tutti e cinque, perché Andreotti non morirà mai. No, no, credo che sia già morto, me lo tengono lì, buono, non sono ricchi. La Montalcini non vorrebbe dare questa soddisfazione a Andreotti, per cui se una gara all'ultimo giorno, proprio all'ultimo giorno, sono stato. Poi che altro c'è di mezzo? Non me li ricordo tutti quanti, se mi ricordo tutti. Ciampi, no, Ciampi è ancora vivo anche lui. Poi chi offre di più? Scalfaro ha avuto il buon gusto di andarsene lasciando posto a Monti. Ce ne manca ancora uno che forse, beh, adesso andiamo a vedere. Ma capite che non c'è mica bisogno di essere nominati senatori a vita per diventare, essere poi nominati presidente del Consiglio, anzi, da un certo punto di vista la cosa non funziona. E vi spiego perché non funziona tanto. Allora, chi sono i senatori a vita? Cioè, ti nomineranno anche te senatore a vita se continui così, eh? Vabbè, ci danno la risposta prima o poi, dai. Non occorre essere deputati. Allora, Andreotti, Levi, Emilio Colombo, Emilio Colombo. Nessun commento. Nessun commento. Voi sapete cosa è successo a Emilio Colombo, sì. Non occorre essere parlamentare per essere Presidente del Consiglio dei Ministri, non c'è scritto da nessuna parte, chiunque può diventare Presidente del Consiglio dei Ministri, addirittura per esempio Ciampi fu Presidente del Consiglio dei Ministri ed era Governatore della Banca d'Italia, per cui non era un deputato, non c'è nessuna ragione, voi non vedete? Il 24 novembre 2003 Emilio Colombo fu coinvolto nell'inchiesta sul giro di droga e prostituzione detta Operazione Cleopatra e ammise davanti ai magistrati di essere consumatore di cocaina, sostenendo che il suo consumo avveniva per fini terapeutici. Se sentiva meglio. Problema che lo portava a casa la Guardia di Finanza, ma questo insomma lasciamo perdere. Allora, non c'è nessuna ragione per cui il Presidente del Consiglio dei Ministri sia scelto in Parlamento. Ministro tecnico, ministro tecnico. Per cui nominarlo senatore a vita non era un modo per dargli un titolo. Non solo, ma un tecnico può presentarsi alle elezioni. In teoria Monti, se non fosse senatore a vita, potrebbe candidarsi alle elezioni. Ma come senatore a vita non può candidarsi alle elezioni? Cosa, si candida alla Camera? Per cui il fatto che Monti si presenti in uno schieramento vuol dire semplicemente che accetta di mettersi il suo simbolo, non so, Italia futura, passata e presente per Monti, e mettono nel suo simbolo il marchio Monti, ma lui tecnicamente non si può candidare, c'è già. Sarà divertente per un senatore a vita che è senatore a vita ma anche un senatore eletto, per cui c'ha due voti, c'è qualcosa che non funziona. Però questo era il segnale che Napolitano voleva dare ai mercati, nonché agli italiani, che era pronto a nominare Monti, infatti ha nominato due giorni dopo, il giorno dopo. Adesso sta dando un altro segnale, è il segnale di dire io non posso adesso sciogliere le Camere, però fisso, d'accordo col governo, d'accordo con i partiti, una data, e lo faccio con la procedura dello scioglimento delle Camere. Come dire, non le sto sciogliendo, però l'idea è questa. Per cui sappiamo già quando si voterà, salvo che non cambi tutto, e cioè il 10 marzo. E tutto si svolge di conseguenza. È diventato un rito un po' diverso. Le regole naturalmente non cambiano, per fortuna, e restano sempre le stesse, e cambia un po' la ritualità. Vi volevo commentare brevemente, poi vi lascio andare, Dunque, della legge elettorale ci interessa poco perché oggi scadevano i termini per presentare gli emendamenti, però non ci sono notizie dello sblocco. Invece questa è una notizia curiosa che vi... Cancellieri è il ministro degli interni, DASPO per i manifestanti violenti. DASPO, forse i più tifosi tra di voi, per cui escludo le ragazze, include i ragazzi, soprattutto quelli con la faccia da calciatore, è una misura che può essere una misura di prevenzione, che può essere presa contro i tifosi che compiono disastri e che possono essere interdetti dal campo di calcio e addirittura obbligati a presentarsi quando gioca la squadra del cuore invece che allo stadio in questura. È una misura frequente che naturalmente implica violazione della libertà personale, semplice, nel senso che limita la libertà di circolazione se mi vieta di andare allo stadio, la libertà personale se mi obbliga ad andare in questura. Comunque è un provvedimento che implica un giudizio negativo sulle persone, per cui o è conseguenza di una condanna, è una misura accessoria della condanna, oppure è in via preventiva a seguito di una denuncia nei miei confronti, è una misura di polizia, comunque deve essere convalidata dal giudice, proprio perché implica un giudizio negativo sulla persona. Ne parliamo uno dei prossimi giorni parlando della libertà personale. Allora, qual è l'ipotesi che avanza qui? Ne parleremo più o meno qui. E qual è l'ipotesi che avanza il Ministro dell'Interno? Di estendere un istituto inventato per la subspecie subumana dei tifosi alla coloro che partecipano a manifestazioni e si rendono colpevoli di atti di violenza. Adesso c'è la preoccupazione perché c'è una manifestazione di Casa Pound, quelli di estrema destra, sempre a Roma, sabato, e hanno l'impressione che alcuni di quelli che hanno individuato nella manifestazione dell'altro giorno a Roma possono ripresentarsi anche lì sotto una manifestazione di segno politico, giusto per fare un po' di casino. E l'ipotesi è di estendere una misura di sicurezza che incide su una delle sacre libertà, che è la libertà di riunione, che non è una cosa da poco. La libertà di riunione non è, anche andare allo stadio appartiene alle riunioni, ma come dire, la libertà di riunione è a un livello più delicato, perché è una delle forme tipiche dell'espressione politica. Libertà di riunione e libertà di manifestazione. Cioè, la riunione può essere il comizio, può essere una riunione in piazza per protestare, può essere il corteo, tutte queste sono riunioni. E la tutela costituzionale della libertà di riunione è molto garantista e anche molto gelosa, tanto è vero che dice che le riunioni si possono fare quando si vogliono, a casa propria, si possono fare in un cinema o nell'aula universitaria, luoghi aperti al pubblico, se il proprietario lo consente, e non c'è nessun intervento della polizia. Se si vuole fare una riunione in luogo pubblico, piazza, corteo, eccetera, l'unico onere è di dare un preavviso di 3 giorni. Si comunica al questore: caro questore, intendo promuovere una processione per santificare San Crispino, so perché non piace Crispino, oppure faccio una manifestazione per protestare contro il governo Monti. Punto. Il questore me la può vietare con provvedimento nei 3 giorni, ma me la può vietare solo per comprovati motivi, dice la Costituzione, tutta la disciplina sta in Costituzione, me la può vietare soltanto per comprovati motivi di ordine pubblico, per cui mi può dire: guarda, sul ponte non devi passare perché sennò crolla, stai lontano dalle condizioni perché sennò c'è il terremoto, oppure non te la lascio fare sotto la sede del partito avverso perché viene un tafferuglio. Non mi può opporre ragioni di traffico, non mi può opporre ragioni di decoro urbano, come vorrebbe il sindaco di Roma, che è molto decoroso, me la può opporre soltanto per ragioni che tengono l'ordine pubblico in senso della sicurezza pubblica. Sicurezza pubblica. Tipico del caso è che se lo stesso giorno c'è la processione pro-Israele e la processione pro-Gaza, il questore può dire: voi ve la fate in due parti molto lontane dalla città o in orario diverso, oppure la seconda che me l'ha chiesto da dietro per questione, come dire, di sicurezza pubblica. Lo stesso se quel giorno fanno la manifestazione dei collettivi e Casa Pound. Sono 10 gatti per parte, ma 10 gatti vanno tenuti in due cortili separati. Questo è il margine di manovra. La tutela è una tutela specifica, nel senso che io posso organizzare manifestazioni, in quanto promotore della manifestazione devo preavvisare, se non preavviso c'è una sanzione penale per l'organizzatore. Se la manifestazione è spontanea non c'è nessuna sanzione, nessun preavviso, è più spontanea e non può essere sciolta solo perché non preavvisata. Pensate quanta tutela c'è. Questo naturalmente non si insegna nelle scuole di polizia, tanto è vero che quando io ero direttore del dipartimento, naturalmente questo dipartimento era stato una specie di sala giochi, non di sala giochi, di campo giochi, per cui si facevano delle gran feste nell'altro giardino e la prima festa sono arrivati i carabinieri dicendo: avete l'autorizzazione? Ho detto: sì, abbiamo l'autorizzazione del direttore. No, l'autorizzazione è da pubblica autorità. Questo mi guardo, fa: mi ha detto il mio professore che non c'è. Non è vero, deve chiedere l'autorizzazione del comune. Allora sono venuti da me dicendo: ma scusi, che cosa ci insegna? Ho detto: andate nel comune e chiedete l'autorizzazione. Sono andato in comune e l'autorizzazione del comune ha detto: ma noi? Ma no, dovete chiedere ai carabinieri. Cioè nessuno sapeva la BC della tutela delle battaglie di manifestazione, capito? Ecco. Quello che può succedere è che la manifestazione diventi una manifestazione violenta e naturalmente può essere sciolta. Allora, la manifestazione deve essere pacifica e senza armi, e qua arriviamo al punto. Pacifica senza armi vuol dire che chi arriva armato può essere arrestato, ma non è che siccome uno arriva col bastone c'è la carica della polizia, quello va isolato e portato via. Se la manifestazione diventa violenta può essere sciolta, si odono tra quei squilli di tromba, c'è la finestra del vostro manuale, perché questa è la prassi, tre squilli di tromba e carica della polizia. Allora cosa sta succedendo? Che siccome questa questione è diventata un vero incubo, perché una volta, quando esistevano i partiti e i movimenti politici seri, le manifestazioni avevano un servizio d'ordine. Il servizio d'ordine erano scelti gli addetti al partito o al gruppo, come dire, quelli di maggior presenza fisica, cioè bei tocchi di Marcantonio, no? Che andavano con le bandiere, e le bandiere avevano anche una robusta asta perché il vento le scuote, e mi raccontavano di recente di una manifestazione in cui il servizio d'ordine si era schierato in coda e marciando all'indietro perché aveva paura degli attacchi. Però quello serviva a evitare degenerazione. Il servizio d'ordine è un servizio d'ordine che impediva gli attacchi esterni, ma anche le corruzioni interne della manifestazione. Oggi spesso tra Black Bloc e altri tizi le manifestazioni degradano, ma questo lo vedi subito, perché quando vedi uno che arriva col casco e lo scudo, non è che uno va alla manifestazione col casco e lo scudo perché dice: sono a favore dello casco e dello scudo, va a menà. E allora lì dovrebbe intervenire la polizia, e qui si comincia a creare il problema, cioè dell'intervento della polizia per bloccare una parte dei manifestanti e non l'altra, e picchiare una parte dei manifestanti e non l'altra. E questo non sempre si riesce a mettere sotto controllo, tanto è vero che con la stessa dichiarazione con cui il ministro parla della possibilità di estendere ad ASPO la diffida di presenza nei luoghi pubblici dai tifosi ai manifestanti, il ministro ha anche detto: potremmo introdurre il numero di matricola del poliziotto scritto sul casco, perché la trasparenza va garantita in entrambi i casi. pare che uno dei casi di tafferuglio, di pestaggio duro, sia dovuto dal fatto che un poliziotto si è trovato di fronte per l'ennesima volta lo stesso manifestante, che era sempre presente in diverse manifestazioni, e ha detto: mo questa volta ti dico una cosa, che non è una bella cosa, soprattutto se a sua volta non solo il manifestante c'è il casco, ma anche il poliziotto c'è il casco, per cui è una lotta tra anonimi. E su questo non c'è nessun tipo di controllo di legalità e bla 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 bla, tutte quelle bla 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 che fanno parte del diritto costituzionale. È un problema delicato che si ripete in ogni parte del mondo e che costituisce ormai un grosso problema. E con ciò sia cosa che è.